Magia, stregoneria e paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione di Magia, stregoneria e paganesimo relativa alle condizioni sociali della donna e condizioni sociali dell'infanzia, che sono le situazioni scatenanti alla Rivoluzione francese, nel commento del 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Ricordandovi a tutti, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Naturalmente vi do i benvenuti all'ascolto dei microfoni di Radio Pagana, che va in onda in web e che tratta tutti i temi e gli argomenti relativi al paganesimo e alla stregoneria. In questo periodo naturalmente siamo molto concentrati sul quanto riguarda il commento all'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Perché? Perché commentando l'enciclica Spe Salvi di Ratzinger possiamo mettere in luce quelli che sono i principi del paganesimo politeista, i principi della stregoneria, e mettere in opposizione a quella che è la magia nera, a quella che è l'orrore del cristianesimo manifestato da Ratzinger. Naturalmente i punti di vista sono sempre soggettivi, nel senso che anche in un campo di sterminio, quello che gira la chiavetta della camera gas è uno che si ritiene in diritto di farlo e in assoluto disprezzo a tutti gli altri, ma il suo disprezzo non è un disprezzo come il disprezzo che concepisce la persona che viene macellata, è un disprezzo di indifferenza nei confronti della vita. E questo vale anche per i cristiani, cioè non è che i cristiani abbiano la bava alla bocca e addentino i bambini per strada oppure macellino le persone così. I cristiani costruiscono le condizioni ed agiscono in merito per questioni che loro ritengono corrette, nel senso che per loro costringere le persone in ginocchio a pregare, parlare a loro di quanto è buono il Dio dei cristiani è una cosa assolutamente indifferente, è una cosa cattiva e malvagia dal nostro punto di vista. Ma per loro è una cosa normale, cioè trafficare in schiavi, vendere bambini, usare la miseria per aver potere sociale, per loro è una cosa assolutamente normale, assolutamente logica, assolutamente razionale. È immorale, è irrazionale ed è illogica quando viene analizzata dalle persone che fanno della vita, che mettono al centro della vita le condizioni di vita, cioè le persone che costruiscono se stesse, che determinano se stesse nella vita. L'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, 50 paragrafi che sono stati commentati tutti uno a uno. Naturalmente ho terminato nella giornata di ieri di caricare in internet il 50° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, concludendo il tutto, naturalmente affrontando l'ultima aberrazione cristiana usata da Ratzinger, che è quella aberrazione che va sotto il nome di Magnificat, che è l'atto di sottomissione per eccellenza fatto dalla rappresentante della sessualità femminile sulla terra, che si sottomette al padrone e diventa oggetto di possesso da parte del Dio padrone. Questo commento, il 50° commento della Spe Salvi di Ratzinger, naturalmente si conclude con l'assunzione in cielo di Ercole. Ercole, fra tuoni e fulmini, viene assunto in cielo e sposa Ebe, cioè sposa la giovinezza, diventa giovane, si trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo è il senso fondamentale dell'intera ideologia, dell'intera ideologia religiosa del paganesimo politeista, del fatto che l'uomo, attraverso un comportamento eroico nella società in cui vive, proprio all'interno delle passioni della società, non solo abbiamo una concezione che è stata scritta nel 50° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Cicerone e di altri autori latini, in cui si parla dell'eroismo, per esempio di Scipione, non solo per la nascita prodigiosa, ma anche il fatto che il comportamento eroico di una persona proprio al servizio della società e all'interno della società, per la società, in funzione della società e della natura e di se stesso e delle proprie pulsioni, naturalmente porta questo comportamento eroico che viene identificato in Ercole a diventare una divinità, ad essere assunto praticamente in cielo e a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo concetto delle antiche religioni naturalmente è stato opposto al concetto di Ratzinger, al concetto di speranza prodotta dalla disperazione degli uomini che il cristianesimo costruisce. Nel commentare il 19° paragrafo dell'enciclica Spesalvi abbiamo affrontato delle condizioni, le condizioni della donna e le condizioni dell'infanzia, che sono il prologo alla Rivoluzione francese. Noi quando ci leggiamo la Rivoluzione francese o ci leggiamo l'Illuminismo, ci rivolgiamo sempre ai grandi pensatori del tempo, ci rivolgiamo a Voltaire, ci rivolgiamo a Kant, ci rivolgiamo a tutti coloro che, anche a Robespierre, tutti coloro che sono stati i protagonisti, diciamo così, della Rivoluzione, in pratica che sono stati gli artefici, coloro che hanno scritto delle cose, che hanno manifestato delle pulsioni, che hanno dettato delle regole. Questo nostro modo di approccio della storia è corretto da un certo punto di vista, cioè nel senso che ci dà le informazioni storiche attraverso le quali la cultura, attraverso le quali diciamo così, la filosofia, la teologia ha spinto alla rivoluzione, però non ci dà le condizioni materiali, le condizioni della quotidianità delle persone, che alla fin fine sono esattamente quelle che hanno spinto alla rivoluzione. Cioè, una rivoluzione non la fa il capo della rivoluzione, l'ideologo, la rivoluzione russa non la fa Lenin, la rivoluzione russa la fanno le condizioni di vita delle persone. E il fatto che le persone vogliono rovesciare il presente in una prospettiva di futuro. Quella prospettiva di futuro e la percezione di urgenza, di rovesciamento delle condizioni, cambiamento delle condizioni del presente, sono in realtà le forze che spingono alla rivoluzione. Che poi ci siano degli ideologhi, Lenin nella rivoluzione russa, Mao Zedong nella rivoluzione cinese, Robespierre nella rivoluzione illuminista e altri, che di fatto vanno a sintetizzare una serie di pulsioni, una serie di tensioni, partendo naturalmente da se stessi, dalla propria collocazione, e questo è un altro discorso. Poi, quando noi leggiamo la storia razionale, ci giriamo indietro e restano cosa? Restano gli scritti, per cui quando parliamo della rivoluzione russa andiamo a leggerci gli scritti di Lenin. Però conoscere esattamente quali erano le condizioni di vita che hanno determinato la rivoluzione russa, chiaramente è più importante che non leggerci Lenin, nel senso che se Lenin avesse scritto tutte le sue cose, ma le condizioni di vita russe fossero state delle buone condizioni di vita, nessuno avrebbe rovesciato lo zar. E questo vale per la Cina, questo vale per la Francia, questo vale per tutto. Tutto quelle che sono i rovesciamenti naturalmente sociali. Cosa succede? Succede che a un certo punto si perde la memoria storica, cioè quando ci si fissa sulle condizioni dello status intellettuale, si perde quelle che sono le condizioni di vita delle persone. Cioè, quando noi veniamo a sapere, adesso non mi ricordo esattamente il secolo, ma è irrilevante, che ci sono voluti 50 anni di dibattiti perché a Parigi venissero costruite le fogne e prima di costruire le fogne la merda correva sulle strade di Parigi, i bambini ci sguazzavano dentro, si ammalavano in continuazione. Capite bene che in quelle condizioni noi possiamo immaginare quali siano le state le condizioni di vita di quei bambini, per cui di quella popolazione seguente. Quando ci vogliono 50 anni per riuscire ad arrivare al dibattito, a riuscire a costruire delle fognature, ciò che a Roma si faceva normalmente, cioè la cloaca a Roma era una cosa importantissima per mantenere pulita la città, per non avere infezioni, quando ci vogliono 50 anni per riuscire a fare una cosa del genere e finalmente si riesce a farla e finalmente le condizioni cominciano a cambiare, le condizioni della struttura della città, le condizioni urbane cominciano a cambiare. Chiaramente si capisce bene come una trasformazione sia avvenuta in maniera difficoltosa, cioè ci sono state delle difficoltà di ordine culturale, di ordine sociale, di ordine etico che hanno di fatto impedito il miglioramento del presente, il miglioramento del panorama presente. Ebbene, Questo, tornando indietro, troviamo quali erano le condizioni dell'infanzia, perché adesso ci sono delle persone che stanno parlando di mettere le ruote per gli indesiderati ai cosi, agli ospedali, come si faceva una volta per salvare i bambini. In realtà non è vero che le ruote degli indesiderati, dei bambini abbandonati, servivano per salvare i bambini. Era un modo per ripulirsi la coscienza e per abbandonarli. Perché dove venivano abbandonati i bambini, là il 90% delle volte morivano, cioè erano dei veri e propri mattatoi. Cioè, la concezione del cristianesimo del bambino è quella dell'oggetto di possesso, per cui non era un ospedale per ricovero l'infanzia e riuscire ad avere dei bambini salvati. Sì, a mano che poi le condizioni sono migliorate, chiaramente c'era una percentuale maggiore di bambini che sopravvivevano a quegli inferni, ma erano effettivamente dei lager, e solo dei lager, non erano dei ricoveri per bambini. Adesso abbiamo dovuto arrivare al 2007-2008. Dopo Cristo, cioè di questi anni, perché fossero definitivamente aboliti tutti gli ultimi residui di orfanotrofi in Italia. Cioè, abbiamo dovuto arrivare adesso per riuscire a cambiare le condizioni dell'infanzia e dar via a un processo diverso della vita sociale. Per cui la concezione cristiana è la concezione del lager, non è diversa da questo, ed è il lager può essere più o meno atroce, più o meno cattivo, e può distruggere in maniera più o meno violenta le persone e può incitare più o meno violentemente, date delle condizioni storiche, alla rivolta oppure a delle prospettive di vita diverse. Ed è questo, infatti, che abbiamo affrontato nella prima parte delle condizioni sociali della donna, la condizione sociale dell'infanzia, sono le condizioni scatenanti la Rivoluzione francese. E il commento al 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Eravamo arrivati alla fine di elencare alcune situazioni prese da streghe di Cesario e dalla condizione dell'infanzia di Boswell, ed eravamo arrivati a una nuova affermazione di Ratzinger nella Spe Salvi. Solo pochi ricchi potevano pensare, solo pochi ricchi potevano porre le basi per l'uscita dall'orrore. Afferma Ratzinger, c'è innanzitutto la Rivoluzione francese, come tentativo di instaurare il dominio della ragione e della libertà, ora anche in modo politicamente reale. L'Europa dell'illuminismo in un primo momento ha guardato affascinata a questi avvenimenti, ma di fronte ai loro sviluppi ha poi dovuto riflettere in modo nuovo su ragione e libertà. E questa è l'affermazione di Ratzinger del 19° paragrafo. La rivoluzione francese è lo sforzo di uscita dall'oscurantismo e dall'oppressione sociale che, se da un lato distruggono la condizione della donna, dall'altro lato macellano l'infanzia, distruggendo il futuro della società. Si tratta di liberare quelle forze che avrebbero spinto per la trasformazione della società civile. Chi ha fatto la rivoluzione francese pensava sicuramente a un'altra forma sociale, ma il suo obiettivo era quello di rispondere alle proprie rabbie, ai propri bisogni, alle tensioni che lo opprimeva in quel momento. Tutti coloro che fecero la rivoluzione francese erano cristiani. Kant stesso era profondamente cristiano. L'illuminismo liberava le forze sociali, non determinava una verità, anche se le singole persone manifestavano una verità soggettiva. È il caso di Kant e della sua critica alla ragion pura, in cui dimostra come non esiste nessuna prova d'esistenza del Dio padrone dei cristiani, ma conclude affermando che Dio esiste perché lui vuole credere che il Dio padrone dei cristiani esista. Che Kant non veda nella Rivoluzione francese la realizzazione dei suoi ideali psichici è abbastanza naturale. Non sentiva la necessità della rivoluzione francese, con la stessa drammaticità espressa dalla folla che dette l'assalto alla Bastiglia. Per Kant si trattava soltanto di una necessità intellettuale. Liberare le forze ristrette dal dominio violento del cristianesimo non ti permette di vedere cosa le forze liberate costruiranno, né i mezzi o i metodi con cui tali forze si veicoleranno nella società. Tagliata la testa al Dio padrone nella persona del re di Francia, quale futuro si prospetta? Napoleone. Ricordo come Napoleone abbia istituito il codice civile. Ebbene, per la prima volta i cittadini, per potevano portare in tribunale lo Stato rivendicando nei suoi confronti dei diritti. E in realtà è proprio attraverso il codice civile che le persone passano dal ruolo di sudditi al ruolo di cittadini, cioè quelle persone che portano dei diritti nei confronti dello Stato, nei confronti delle istituzioni. Se non capite l'enormità di tutto questo, ve lo ripeto in un altro modo. I cittadini potevano rivendicare dei diritti nei confronti del Dio padrone. Napoleone porta idee di libertà per l'Europa e nulla sarà mai più come prima. Il Congresso di Vienna e movimenti sociali del 1848. Nel 1848 viene scritto il manifesto del Partito Comunista. Nel programma del Partito Comunista, al punto 10, così si legge come rivendicazione: educazione pubblica e gratuita di tutti i ragazzi, abolizione del lavoro in fabbrica dei ragazzi nella sua forma attuale, unificazione dell'educazione con la produzione materiale. La questione sociale veniva messa al centro della discussione. La rivoluzione francese non realizzava un modello morale, ma distruggeva la morale di morte imposta dal cristianesimo e apriva le porte alla vita. Voglio citare solo alcune questioni trattate da Massimiliano Robespierre in alcuni discorsi. La riforma del diritto penale, con la difesa dei figli illegittimi, con la medesima pena per il medesimo reato, la possibilità che i figli illegittimi fossero adottati, non esisteva l'istituto di adozione. Infatti esistevano i ricoveri, ma non l'istituto di adozione. Inoltre, Robespierre propone la riforma degli istituti per l'infanzia abbandonata. Scrive Mario Cattaneo su questa questione. La situazione di imperfezione propria di questi istituti li rende più funesti che favorevoli alla tutela degli illegittimi. Robespierre delinea in modo efficace un quadro assai triste del modo in cui i bambini vengono trattati in questi ospizi, per i quali un'opera di riforma si presenta urgente. Sono delle persone, gran Dio, che vengono trattati con barbarie. Ma voi, vittime sfortunate, quale diritto potete reclamare in vostro favore? Voi non avete che la vostra malattia, la vostra favola, la vostra innocenza, il carattere augusto e i diritti sacri dell'umanità. Da La scalata al cielo di Massimo Robespierre a cura di Mario Cattaneo, S2 Edizioni. E poi potete leggervi anche il discorso sulla libertà di stampa del 9 maggio 1791, il discorso sulla Costituzione fatto da Robespierre il 10 maggio 1793, e potete leggervi il discorso sui principi di morale politica del 7 febbraio 1994, sempre di Robespierre. Solo perché è stato spezzato il controllo della Chiesa Cattolica, oggi ci appare inumano uno Stato che non tragga la sua ragione di essere dall'osservazione dei suoi doveri nei confronti dei cittadini. E non è da stupirsi se solo oggi, fra il 2007 e il 2008, cioè oltre 200 anni dopo Robespierre, lo Stato italiano ha finalmente chiuso gli orfanotrofi, li ha sostituiti con case famiglia in attesa di adozione. Dopo una strenua resistenza ed opposizione della Chiesa Cattolica che voleva continuare a considerare i bambini bestiame da allevare. Spezzare le catene della coercizione cristiana è stato un momento di gloria per l'umanità. Ma se qualcuno pensava che una volta spezzate le catene dell'orrore cristiano fosse finito, non immaginava quale immenso ancora lo stava aspettando. Robespierre era cristiano, ma era oppresso dall'angoscia dell'orrore che lo circondava. A quell'angoscia ha risposto portando l'umanità su una strada dalla quale non sarebbe più tornata indietro. Afferma Ratzinger. Significativi per le due fasi della ricezione di ciò che era avvenuto in Francia sono due scritti di Immanuel Kant, in cui egli riflette sugli eventi. Nel 1792 scrive l'opera La vittoria del principio buono su quello cattivo e la costituzione di un regno di Dio sulla terra. In essa egli dice: il passaggio graduale dalla fede ecclesiastica al dominio esclusivo della pura fede religiosa costituisce l'avvicinamento del regno di Dio. Ci dice anche che le rivoluzioni possono accelerare i tempi di questo passaggio dalla fede ecclesiastica alla fede razionale. Ora, al di là di quello che diciamo in questo capitolo, nella parte seconda, cioè nella seconda parte del commento al 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, affrontiamo specificatamente quei passi citati da Ratzinger di Kant, cioè praticamente ho fatto un capitolo di commento all'enciclica Spe Salvi apposta per quanto riguarda l'uso di Kant che ne fa Ratzinger. E continuiamo. Dal cristianesimo nasce solo orrore ed odio contro l'umanità. Poi le tensioni umane prevalgono, almeno in alcuni aspetti, sulla coercizione fisica ed emotiva che il cristianesimo esercita sulle persone. Spezza delle catene, ma l'uomo non arriva alla libertà. Non arriva perché non c'è una meta che si chiami libertà, ma c'è un continuo riconoscere gli ostacoli che impediscono all'uomo di trasformarsi in una continua tensione che da dentro l'uomo spinge per liberarsi da quegli ostacoli. Che Immanuel Kant possa immaginare che il passaggio dall'oscurantismo, della superstizione, la fede ecclesiastica, lo possa avvicinare al suo ideale sociale che chiama Regno di Dio, è una sua scelta nella veicolazione delle sue tensioni di libertà, nei suoi riferimenti educazionali, non il riconoscimento di una realtà in sé. E dice ancora Ratzinger, ci dice anche che le rivoluzioni possono accelerare i tempi di questo passaggio dalla fede ecclesiastica alla fede razionale, il regno di Dio, di cui Gesù aveva parlato, da qui e a cui ha ricevuto una nuova definizione e assunto anche una nuova presenza. Esiste, per così dire, una nuova attesa immediata. Il regno di Dio arriva là dove la fede ecclesiastica viene superata e rimpiazzata dalla fede religiosa, vale a dire dalla semplice fede razionale. E qui, naturalmente, questo lo dice Ratzinger, a cui entriamo nell'assurdo. In quanto una fede è sempre un atto superstizioso e non può ricadere sotto la ragione. La ragione, nel descrivere una fede, descrive un'illusione soggettiva, o come l'individuo ha soggettivato tale illusione e come la giustifica. Non può esistere una fede razionale. Se esistesse, gli elementi che la formano ricadrebbero sotto i sensi e la fede non sarebbe una manifestazione dell'individuo espressa da una patologia psichiatrica. Le rivoluzioni sociali, i sommovimenti e le rivendicazioni sociali sono avvenuti sempre contro la città di Dio, la fede imposta militarmente da Gesù e dai suoi seguaci. La peste del 1300 arriva a spazzare l'orrore imposto dai cristiani, costringendo le persone sopravvissute a ripensare le relazioni fra sé e la società. Lo so che a molte persone appare come un paradosso, eppure la peste nera o bubbonica ha scacciato la peste cristiana dalle società civili. Esiste un'attesa? No. Esiste una realizzazione. Esiste la ribellione. E la ribellione, ciò a cui gli uomini tendono, non tendono mai ad una nuova verità. E come gli uomini non anelano al regno del Dio padrone, che è già in essere, manifestato dalla fede cristiana, i termini fede ecclesiastica, fede religiosa, fede razionale, sono termini che Ratzinger usa per il gioco delle tre carte. Dal momento che i cattolici hanno realizzato il regno di Dio in terra, quel potere assoluto, l'orrore da cui i popoli devono liberarsi è proprio l'orrore del loro Dio padrone. Il regno del Dio padrone dei cristiani è il lager, entro il quale sono rinchiuse e bruciate vive le donne. Sono l'infanzia abbandonata, le persone comperate e vendute come schiavi. Conclude il 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi Ratzinger, dicendo: il regno di Dio di cui Gesù aveva parlato, ha qui ricevuto una nuova definizione e assunto anche una nuova presenza. Esiste, per così dire, una nuova attesa immediata. Il regno di Dio arriva là dove la fede ecclesiastica viene superata e rimpiazzata dalla fede religiosa, vale a dire dalla semplice fede razionale. Nel 1795, nello scritto La fine di tutte le cose, sempre di Immanuel Kant, appare un'immagine mutata. Ora Kant prende in considerazione la possibilità che, accanto alla fine naturale di tutte le cose, se ne verifichi anche una contronatura perversa. Scrive al riguardo: se il cristianesimo un giorno dovesse arrivare a non essere più degno di amore, allora il pensiero dominante degli uomini dovrebbe diventare quello di un rifiuto e di un'opposizione contro di esso, e l'anticristo inaugurerebbe il suo pur breve regime fondato presumibilmente sulla paura e l'egoismo. In seguito, però, poiché il cristianesimo, pur essendo stato destinato ad essere una religione universale, di fatto non sarebbe stato aiutato dal destino a diventarlo, potrebbe verificarsi sotto l'aspetto morale la fine perversa di tutte le cose. E con questo Ratzinger conclude il suo 19° paragrafo. Naturalmente il regno di Gesù è il regno della morte e dell'orrore, caratterizzato dall'assolutismo cristiano. Un assolutismo che tenta di distruggere l'essere umano, trasformandolo in bestiame del suo egregio. La fede, a cui le persone sono costrette con la violenza che non ha precedenti nella storia dell'umanità, viene fissata nelle persone, e anche quando le persone agiscono per limitare l'orrore cristiano, l'illusione prodotta dalla fede emerge nelle persone. Ricordo che il trattato di Kant, La religione entro i limiti della semplice ragione, nel 1794, procurò a Kant una censura e il divieto di svolgere lezioni sull'argomento. Le sue ispirazioni deiste, con il rifiuto dei dogmi e della rivelazione, colpì l'attività di Kant, per cui non si deve ignorare che quando Kant scrive La fine di tutte le cose, era sottoposto a censura violenta ad opera dei cristiani, egli stesso cristiano. Quando Kant afferma non esistono prove di Dio, ma Dio esiste perché io voglio credere che esista, altro non fa che proiettare le sue aspettative sul mondo, senza riuscire proprio per effetto della sua fede a cogliere l'orrore del Dio padrone che si diletta nel macellare l'umanità col diluvio universale. Kant non coglie l'aspetto inumano e innaturale del cristianesimo, perché l'innaturalità gli è stata imposta mediante la violenza che lo ha costretto a fagocitare la fede. La riflessione kantiana citata da Ratzinger è chiara e tradotta in termini spicci suona così: se gli esseri umani scoprono che il cristianesimo è portatore di orrore e morte, allora il pensiero dominante degli esseri umani diventa quello del rifiuto del cristianesimo e di opporsi al suo orrore e alla sua distruzione. L'illuminismo alimenta l'opposizione agli effetti sociali devastanti del cristianesimo, ma, da quanto riportato da Ratzinger, Kant già presagisce che il nocciolo della discussione futura sarà sull'essenza del cristianesimo e del significato degli insegnamenti di Gesù nella vita degli uomini. È una semplice presa d'atto della realtà, quanto scrive da Feuerbach nel 1841 in L'essenza del cristianesimo. Se nell'incarnazione si pone e si considera, dice Feuerbach, come prioritario il Dio fattosi uomo, essa appare certamente come un esempio inatteso, stupefacente, meraviglioso, misterioso. Tuttavia, il Dio fattosi uomo è soltanto l'apparizione dell'uomo fattosi Dio, che sta alle spalle della coscienza religiosa. Infatti, l'abbassarsi di Dio all'uomo è necessariamente preceduto dall'inalzarsi dell'uomo a Dio. Prima che Dio diventasse uomo, l'uomo era già in Dio, era già Dio stesso. Feuerbach, L'essenza del cristianesimo, edizioni La Terza. L'anticristo, la vita, vince sempre. E comunque, superando dogmi, imposizioni, stragi e il genocidio infinito con cui il cristianesimo si è imposto. Ed è la patologia, manifestata attraverso la fede, che fa vaneggiare chi dice, poiché il cristianesimo, pur essendo stato destinato ad essere la religione universale, di fatto non sarebbe stato aiutato dal destino a diventarlo, potrebbe verificarsi sotto l'aspetto morale la fine perversa di tutte le cose. Un vaneggiamento comprensibile perché ancora non ha visto Darwin, non ha visto Freud, non ha visto la scienza genetica, la neurologia. un vaneggiamento comprensibile per chi ancora crede che l'uomo sia stato creato da un dio pazzo e cretino qualche migliaio di anni prima del suo Cristo e creda nel destino determinato da un creatore. Vaneggiamento comprensibile per chi crede che la Bibbia sia scritta dal Dio creatore e non sia una bieca operazione politica messa in atto da ebrei deportati a Babilonia al fine di assicurarsi il controllo e il dominio sui deportati, sulle persone trasformate in bestiame, ma non da chi li ha deportati, ma dagli ebrei stessi. Vaneggiamento comprensibile fatto da chi non conosceva la lingua egizia, la lingua sumera e i presupposti da cui è nato il cristianesimo. La fine del cristianesimo non è la fine di tutte le cose, ma è la fine della malattia mentale che riduce l'uomo all'immagine e alla somiglianza del Dio padrone, del quale afferma di essere nella creazione. Nella loro malattia alcuni uomini hanno creato il Dio padrone e lo hanno imposto alla società per poterla dominare, ma noi possiamo tranquillamente dire che il Dio padrone ha creato degli uomini che dominassero, stuprassero la società in suo nome. L'uno o l'altro non cambia i termini del nostro discorso, cambia i termini su cui noi puntiamo la nostra attenzione per affrontare i problemi e le condizioni della nostra società. Questo che vi ho appena trattato è il commento al 19° capitolo, al 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Questo 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger c'è un uso massiccio e un uso strumentale e anche cattivo e perverso, ma perverso nel senso di perversione, cioè di cattiveria sociale, non nel senso di inverso, dell'uso degli scritti di Kant. Kant, che sta praticamente morendo, sta diventando vecchio, sta perdendo energie, e naturalmente il condizionamento educazionale cristiano comincia ad affacciarsi alla sua coscienza. In quel momento, per condizioni storiche, per attacco che ha l'Europa nei confronti dell'illuminismo, la reazione, diciamo così, conservatrice all'illuminismo, sottopone Kant a tutta una serie di attacchi, a tutta una serie di vessazioni da parte dello Stato, da parte dell'imperatore, da parte della censura tedesca, diciamo, chiamiamola così. Kant viene sottoposto a processo, i suoi libri vengono, quegli ultimi libri vengono vietati e naturalmente vengono impediti di essere pubblicati perché in contrasto con la dottrina della fede e le idee correnti in quel momento. Kant dunque viene censurato. Nonostante questi due ultimi libretti che lui scrive e che vengono usati da Ratzinger, che sono fra gli ultimi scritti della sua vita, cioè praticamente i meno importanti dal punto di vista della società civile, però forse i più importanti per i dominatori e per gli stupratori di uomini, questi due libretti sono appunto gli ultimi scritti di Kant, quelli che portano Kant alla morte e portano Kant a non vedere il trionfo di tutta quella speranza, di tutto quell'investimento emotivo che aveva fatto nella rivoluzione illuminista. Naturalmente l'illuminismo come rivoluzione francese, se nelle illusioni di chi l'ha fatto doveva essere risolutore rispetto a un presente, in realtà stava mettendo in moto delle forze titaniche che avrebbero attraversato l'intera storia, ma non portavano ad una verità, mentre invece chi faceva la rivoluzione francese era convinto che la rivoluzione portasse a una verità. E invece la rivoluzione francese non porta a una verità, ma rimuove ostacoli, rimuove casini, rimuove problemi e apre verso il futuro, apre la storia dell'uomo verso un futuro diverso, verso quel futuro che il cristianesimo, con il suo avvento, con il fatto di Carlo Magno taglia la testa a 4.500 pagani sassoni, era stato chiuso dal cristianesimo. Ebbene, la rivoluzione francese, proprio come reazione, apre agli uomini il loro futuro. Naturalmente aprire un futuro non significa costruire la libertà, perché la libertà non è un oggetto in sé, significa aprire un percorso. E in quel percorso gli uomini devono pagare continuamente un prezzo per riuscire a rimuovere continuamente gli ostacoli. Noi non sappiamo ancora oggi, nonostante la neurologia, nonostante la scienza attuale, quale sia esattamente l'uomo. Cioè noi ancora non sappiamo quali siano le potenzialità dell'uomo, né ancora non sappiamo come sarà l'uomo futuro. Però abbiamo una percezione corretta, che è la percezione dell'oggi, la percezione delle cose che sono in essere. Ebbene, agire nelle cose che sono in essere, avere un comportamento eroico nelle cose che sono in essere, significa continuare quel processo di liberazione che dalla Rivoluzione francese, come momento simbolico, portano fino ad oggi. Bene, questo è tutto sul 19° paragrafo dell'enciclica Spe Savi di Ratzinger, e naturalmente nella prossima trasmissione farò ancora il 19° paragrafo dell'enciclica Spe Savi di Ratzinger dal punto di vista di Kant e dal punto di vista della critica kantiana, cioè critica dell'uso di Kant che ne fa Ratzinger, e invece l'uso di Kant che sarebbe corretto farne in quella situazione storica, in quel momento psicologico, in quel momento emotivo in cui Kant sta vivendo e che sta manifestando attraverso i suoi scritti. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e chiudo qui la trasmissione di oggi sul 19°, la seconda parte del 19° paragrafo dell'enciclica Spe Savi di Ratzinger. E vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.